Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Eccoci ben trovati, una nuova puntata di Big Mag, naturalmente sulle frequenze di Controradio, ma trasmissioni riascoltabili anche sui nostri canali crossmediali su controradio.it. L'apertura di questa settimana la dedichiamo all'anniversario, a un anno dalla strage al sito ENI di Calenzano il 9 dicembre 2024, quando morirono in un'esplosione 5 persone. Ebbene, lì al sito ENI sorgerà un hub di energie rinnovabili con un grande impianto fotovoltaico da 20 megawatt, i costi saranno a carico di ENI e il 5% degli introiti andranno alla comunità locale. Sarà siglato un protocollo d'intesa entro la fine dell'anno. La presentazione, l'annuncio soprattutto, è avvenuto nei giorni scorsi presso la sede del comune di Calenzano con il presidente della regione Gianni e lo stesso sindaco Carovani. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Noi crediamo che sia una svolta per il nostro territorio, perché la presenza del deposito, diciamo, che ha segnato così gravemente con la tragedia dello scorso anno la nostra comunità, ora si appunto si va in una direzione completamente diversa, si volta pagina e quindi andiamo a realizzare questo grande passo verso la decarbonizzazione del sistema energetico anche locale, con la realizzazione di impianto fotovoltaico da 20 megawatt. Questa è la previsione che ENI ci ha dato, noi saremo in condizione di dare energia rinnovabile a circa 10.000 famiglie. Ora le famiglie di Calenzano sono 7.000, quindi andiamo anche a contribuire anche ai consumi energetici di elettrici, anche in una parte delle attività produttive presenti sul nostro territorio. Volta pagina su 60 anni di storia, perché il deposito realizza 60 anni con un impatto importante, al di là dell'esplosione che ha poi provocato grande impressione e tanti danni della nostra comunità e 5 morti purtroppo, però ecco, la presenza sul territorio aveva anche un impatto importante in termini di traffico, di viabilità e comunque di questa presenza costante di una minaccia, la spada di Damocle sulla testa dei nostri cittadini. Ora con la realizzazione dell'hub delle rinnovabili ci saranno anche importanti vantaggi, non solo diciamo il fatto che si va a produrre energia da una fonte come quella solare che è rinnovabile e quindi guarda al futuro, ma anche una parte di questa energia sarà girata in termini di vantaggio economico anche al comune di Calenzano e sarà realizzato poi anche uno dei 20 megawatt, sarà un impianto che sarà devoluto al comune di Calenzano e potrà utilizzarlo per i consumi energetici dell'area sportiva che lì vicino e per poi metterlo a disposizione della comunità energetica locale.
E vi anticipiamo che martedì 9 dicembre andrà in onda sulle nostre frequenze uno speciale dedicato all'anniversario della tragedia al sito ENI di Calenzano. In diretta da lì il nostro Raffaele Palumbo con numerosi ospiti. caldo di questa settimana sono stati gli accorpamenti scolastici, con l'aggiornamento, l'annuncio fatto dalla regione della sospensione perché, quanto ha detto l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, viene ritenuto il dimensionamento sbagliato e ingiusto. Si attende intanto l'esito del ricorso presentato a Mattarella e un'inversione di marcia del governo sul numero dei tagli. Ma sentiamo appunto sulla delibera che porta alla sospensione per quanto riguarda la Toscana la stessa assessora Nardini insieme al presidente della regione Eugenio Giani.
La regione, con profondo senso istituzionale, abbiamo deciso di rispettare una norma che non condividiamo e che abbiamo avversato convintamente fin dall'inizio e continuiamo a ritenere sbagliata sia nel merito che nel metodo. Quindi abbiamo chiesto ai territori, alle conferenze zonali, in ultima analisi alle province, di mandarci l'elenco degli istituti scolastici da accorpare, quindi purtroppo i tagli da fare, ma abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere appunto questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato. Ricordo il ricorso principalmente al Presidente della Repubblica, ma anche quello alla Corte Costituzionale. Ricordo che la Toscana aveva già presentato anche un precedente ricorso sempre alla Corte e anche uno al TAR del Lazio, che purtroppo però in quel caso non avevano avuto l'esito sperato, auspicato. Noi continuiamo a ritenere sbagliato tagliare sulla scuola, chiediamo che il governo torni indietro su questo e chiediamo anche che vengano rivisti i numeri dei tagli, perché a nostro avviso, visti i numeri reali della popolazione studentesca, questi tagli sono assolutamente ingiusti e in numero superiori comunque a quelli che nel caso avremmo dovuto fare.
Va detto che poi io spero molto nei prossimi 20 giorni, un mese, ovvero nel dibattito parlamentare sulla legge finanziaria, che così è come è accaduto sia l'anno scorso che 2 anni fa, lo stesso ministero debba prendere atto che attraverso emendamenti che vengono votati l'inopportunità, come noi la pensiamo, sul ridimensionamento degli istituti scolastici.
C'è stato un presidio e uno sciopero, una giornata di mobilitazione lunedì scorso delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Esse Lunga di Novoli a Firenze, dopo l'episodio di cronaca che ha visto una cassiera vittima di un'aggressione e di tentata violenza dentro il supermercato. La RSU ha proclamato la mobilitazione per tutta la giornata di lunedì con presidio davanti allo stesso negozio. È da tempo che chiediamo di lavorare in sicurezza, gli episodi di aggressione sono frequenti, ha denunciato ai nostri microfoni Patrizia Gabellini dell'RSU.
Noi da tantissimi, noi lavoratrici e lavoratori dell'Esse Lunga qui a Novoli, chiediamo da tanto tempo sicurezza all'azienda, sicurezza sul posto di lavoro, perché abbiamo avuto parecchie aggressioni all'interno del posto di lavoro. E l'ultima è stata sabato sera, che una collega è andata in bagno e è stata bloccata da un tizio che l'ha molestata pesantemente. Sono stati chiamati, lui è scappato poi alla fine chiaramente, sono stati chiamati i carabinieri, la collega è andata al pronto soccorso in ambulanza, questa ragazza è riuscita poi a urlare, per cui l'hanno sentito urlare e quindi una cliente ha dato l'allarme anche lei, sono arrivate le guardie e questo è scappato. Però cioè, noi non si può continuare così, le aggressioni qui ce ne sono tante, sono continue quasi, non si può uscire da casa tutti i giorni sperando, Madonna, speriamo che oggi non ci succeda niente.
Lei stessa è stata vittima di un episodio recente?
Sì, anch'io sono stata vittima qualche mese fa, sono andata al pronto soccorso perché ho ricevuto un pugno nello stomaco da una cliente, non solo il dolore ma anche la violenza psicologica, e sono dovuta andare al pronto soccorso.
Per quanto riguarda i contenuti prodotti questa settimana dalla redazione di TIF, This is Florence, visibili sui loro canali video, la proposta di introduzione della leva volontaria ha fatto molto discutere, dividendo i giovani tra entusiasmo e scetticismo. Allora sentiamo il servizio curato da Chiara Cortese.
La leva militare è qualcosa di cui ci ricordiamo. È stata abolita nel 2005, però da giorni si parla di un possibile ritorno, ma non in una forma obbligatoria come al tempo. Il ministro della difesa Guido Crosetto propone un'idea nuova, un servizio volontario per i giovani da 18 ai 26 anni, ispirato ai modelli di Francia e Germania. Non si tratta di formare i militari, ma giovani che in qualche modo possono fare supporto all'esercito.
Sarebbe anche un'opportunità magari per espandere la visione di futuro per i giovani. A livello di educazione penso possa aiutare per la generazione
Generazione Z.
Sarei anche più per l'orario obbligatorio, perché comunque so che ha fatto del bene. Ad oggi non ho mai sentito nessuno dire rimpiango aver fatto la leva, anzi rimpiangano che è stata tolta.
I volontari farebbero quindi un addestramento iniziale con richiami periodici e servirebbero solo in casi eccezionali, catastrofi naturali, crisi internazionali o supporto logistico all'esercito. Quindi potrebbe essere un'opportunità per chi vuole entrare nelle forze armate, processo molto complicato per i requisiti richiesti. La proposta nasce in un contesto europeo instabile, con la guerra in Ucraina e nuove minacce globali. Prendendo spunto dai modelli di Francia e Germania, l'Italia vuole rafforzare la resilienza nazionale senza tornare alla leva obbligatoria. C'è però chi la pensa diversamente e non è d'accordo con l'iniziativa.
È una cosa che potrebbe portare i ragazzi a non decidere di propria volontà.
È anacronistica come cosa, di sicuro, reintrodurre la leva.
Il disaccordo riguarda soprattutto la questione dei finanziamenti. Ogni anno si parla di aumentare i fondi per le armi a scapito delle risorse destinate alla sanità e all'istruzione.
I fondi si potrebbero amministrare meglio, di sicuro.
Al momento si tratta solo di una proposta. Non ci resta che attendere per vedere se effettivamente alla fine verrà messa in pratica.
Non possiamo non raccontarvi dell'appuntamento che si è tenuto venerdì scorso alle Murate, la prima conferenza all'interno del progetto Florence New Vintage curato da ESIA Firenze. Appuntamento intitolato Electroshock è stata un'immersione nella Firenze oltre sperimentale, ribelle e creativa degli anni Ottanta. Il primo di una serie di appuntamenti per raccontare la cultura underground di quel decennio. Giustina Terenzi ne ha parlato con il professor Antonio Glessi di ESIA e tra i fondatori del gruppo artistico multimediale Giovanotti Mondani. I meccanici.
Electroshock?
Sì.
Che viene presentato come una conferenza, ma io lo definirei più una specie di talk show accademico, perché vogliamo dargli un taglio abbastanza informale. Avremo un paio di storici dell'arte giovani,
sì,
ma già affermati, che introdurranno degli argomenti che riguardano soprattutto l'impatto dell'elettronica, da cui l'electroshock con la C, dell'elettroshock sarebbe la parola più corretta,
certo.
Perché c'è, cioè, appunto negli anni Ottanta arriva in un mondo che è ancora fortemente analogico, anzi decisamente analogico, comunque arrivano i prodromi dell'immagine digitale e di tutte le tecnologie elettroniche e consumer che determineranno poi un cambiamento nei linguaggi ipermediali che poi diventeranno la norma. Oggi siamo completamente immersi in dinamiche cross-mediali, per cui è tutto normalissimo poter passare dalla musica alla moda al video al teatro e quant'altro. All'epoca era tutto un territorio da esplorare. Queste radici vanno, secondo noi, recuperate, lo sono già state ampiamente raccontate. Documentarle in maniera filologicamente corretta è impossibile, problemi di dinamiche culturali, tecnologiche tipiche di quegli anni, ma le istanze che portavano sono ancora attuali.
Let's go!
E in conclusione, come di consueto, la nostra rubrica settimanale a cura di Raffaele Palumbo è dedicata ai libri.
Si chiama A Firenze giravoce, un'indagine sui Lungarni, edito da PM, l'ultimo libro di Christine von Boris. Stiamo parlando della pubblica ministero che per anni ha seguito tutte le questioni legate ai crimini dei colletti bianchi, le bancarotte, le frodi e i crimini fiscali e che da qualche tempo lavora alla direzione distrettuale antimafia. Ancora un romanzo, ancora un giallo serrato, un crescendo fatto di colpi di scena che ci apre uno sguardo importante su un certo mondo che proprio Christine von Boris ci racconta nel presentare A Firenze giravoce.
Gli ingredienti sono l'amicizia tra quattro donne: Valeria pubblico ministero, Erika poliziotta, poi c'è la commercialista Monica e la giornalista Giulia, che si trovano coinvolte in una inchiesta, chi per mestiere e chi per amicizia, chi per i casi della vita. E quindi quello che mi interessava era descrivere un'indagine fatta di colpi di scena che descrive alcuni ambienti non tanto esplorati di Firenze, cioè quelle delle classi altolocate, quelle dei fallimenti, delle bancarotte, di persone che si trovano a perdere tutto, e quelle anche di quello che dà in più un rapporto fra donne, anche a un'indagine. E a me interessa normalmente non descrivere solo un omicidio, e qui ce ne sono, ci sono omicidi, ci sono suicidi, ci sono morti sospette, e tutto ha inizio in tribunale, dove è in corso un processo molto rilevante di bancarotta a carico di un amministratore che si sente poi ingiustamente condannato e decide di reagire a questa ingiustizia. E con chi se la prende? Con il giudice delegato, quindi quello deputato a decidere se una società deve fallire. Quindi c'è subito un colpo di scena iniziale con una sparatoria in tribunale, ma la storia è molto più complicata e l'imprenditore viene arrestato, e da lì comincia un'indagine che indaga anche su chi ha decretato il fallimento, su chi si è eventualmente arricchito, e quindi insomma ci sono proprio una serie di storie dentro le storie. E insomma, credo che sia un romanzo, spero, insomma, avvincente. Mi sono occupata per anni di bancarotti, di reati fiscali, oggi ho cambiato e sono nella direzione distrettuale antimafia, ma dietro spesso i crimini c'è il denaro, c'è la sete di potere, quindi a volte vi sono crimini solo di rabbia, di odio, di reazione violenta, una frustrazione. Quello che però è a me sempre mi ha colpito è quando invece dietro un crimine c'è la sete di potere, la sete di denaro, e quindi questo ti fa scoprire insomma tante cose dietro le persone più insospettabili, che meno avrebbero bisogno di commettere reati. E quindi ho esplorato questo aspetto dei reati, cioè chi si può arricchire a danno di persone che invece magari sono dei lavoratori onesti, che insomma questo mi interessava esplorare.
Quest'oggi abbiamo presentato A Firenze giravoce, un'indagine su Lungarni, edito da PM, l'autrice Christine von Boris.
È tutto con questa puntata di Big Mag, tornerà la prossima settimana, domenica naturalmente, sulle frequenze di Controradio. Dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.